In realtà la teologia si è occupata molto di sofferenza sempre, ma nell'ultimo secolo, nel secolo appena finito, diciamo, si è occupata in modo particolare anche con tagli che potremmo dire innovativi, a volte sorprendenti, perché voi sapete la storia del XX secolo è stata segnata da grandi tragedie, come forse mai la storia aveva conosciuto, soprattutto perché le capacità distintive erano maggiori, e quindi se la cattiveria era sempre quella, le capacità distintive maggiori hanno raffinato la capacità di male. Ecco. Quindi la teologia si è trovata a dover fare i conti con tragedie in mani e ha quindi affrontato ampiamente il tema. Io vi esporrò, proverò a dire sinteticamente tre piste di ricerca, ecco, sulla sofferenza. Lasciando per ultima quella che è sempre la medicina, ovviamente, per poter poi, come dire, provare a dire una parola che interpreti la dottrina medica sulla sofferenza, che è quella che esponeva Padre Giulio prima. Bene, la prima posizione di cui, diciamo, ci occupiamo è quella classica che ha, come dire, parlato di sofferenza traducendo in modo molto diretto quello che abbiamo sentito sulle espressioni. Cioè, tutto il male che c'è nel mondo, quello derivato dal male colpevole e anche il male innocente, tutto il male che c'è è colpa deriva dal peccato. Questa affermazione così netta, che è un'interpretazione anche molto stringata e anche un produttiva della dottrina biblica, questa interpretazione ha portato per esempio ad affermare circa la morte di Cristo, pensiamo a Sant'Anselmo per dirne uno, ha portato ad affermare che Gesù doveva morire in croce perché era necessario a Dio un sacrificio che qualcuno da punire perché i peccati del mondo potessero essere più accreditati ai peccatori ma cancellati. Quindi come se appunto Dio avesse avuto bisogno, portato il piatore, chiamiamolo così, ecco, per cancellare il debito. Questa posizione, che ha la sua rilevanza, insomma, da un punto di vista anche storico, perché sta significativamente ripetuta, più volte con anche spessore, insomma, non va banalizzata, questa, diciamo, posizione non tiene conto di alcune cose. Per esempio, si spiega fino in fondo perché questa sofferenza, qui le ha soltanto le domande che poi vado a chiudere alla fine, non ci spiega per esempio perché la sofferenza di uno si salva. Ci dice che la sofferenza di uno ci salva, ma non ci dice perché. Quindi anzitutto lascia una domanda, come dire, aperta, significativa. E ancora, no, ci dobbiamo chiedere, allora, come dire, la sofferenza che proviamo noi, o che trova i nostri figli, o che provano, no, le persone innocenti noi, paga, come dire, e spia le colpe di qualcuno, perché ci dovrebbe da cercarlo. Ecco. Dirlo fisicamente direttamente senza che questo ricada, no? Su di innocenti, adesso detto così banalmente, direi, conto, ma insomma lascia delle domande aperte e lascia anche, così come mi richiamava, no? Questo tipo di domande che appunto questa posizione lascia aperte, richiama in quella famosa frase di Gesù che prima Padre Giulio ricordava, capitolo 9 di Giovanni, quando i discepoli gli chiedono del cieco nato, perché è un cieco dalla nascita che sta lì, no? E gli chiedono chi è che ha colpa, visto che questo è nato, cieco, non colpa non può essere tu, quindi dei genitori. E Gesù gli dice che è così perché si manifestino in lui le grandi opere di Dio. E questa la lasciano così, proviamo a vedere se riusciamo a riempirla, no? Di significato. C'è anche un altro punto, come dire, problematico di questa posizione, cioè il male è conseguenza del peccato e basta, no? Quindi col peccato compare il male. Un'altra cosa è problematica, che questo funzionava molto bene, spero di riuscire a spiegare, voi ditemelo come vi spiego, questo funzionava molto bene in un contesto culturale dove si pensava che Dio creava il mondo tutto insieme, tutto perfetto, tutto sano, tutto le creature tutte insieme, e poi succede qualcosa che le corrompe. Ma il nostro contesto culturale da questo punto di vista è avvertito del fatto che il mondo non viene creato e non compare tutto insieme, ma in un lunghissimo processo evolutivo, per cui non sappiamo più dove collocare questa cadenza da un punto di vista concreto. Era molto più facile 500 anni fa, o anche di più, era molto più semplice legare, no, le due visioni. E oggi sappiamo che l'uomo compare sulla terra dopo che è tanto che il mondo appunto esiste, quindi abbiamo una difficoltà oggettiva. Altre domande che questa posizione ci solleva. La seconda posizione che così chiamo è quella che ha cercato di parlare della sofferenza, e questa è una soluzione di teologi del XX secolo, è quella che ha cercato di parlare della sofferenza pensando addirittura di poter attribuire la sofferenza a Dio. Cioè, partendo dal fatto che Dio soffre sulla croce, che il figlio di Dio che muore e soffre, soffre e muore, nell'ordine, si è pensato di poter dire che, a partire da questo non Viterio, ma molti teologi sono intervenuti in questo senso, con posizioni diverse, Balthasar e Moltmann per i due, hanno riflettuto sull'argomento e hanno detto allora ci deve essere, come dire, soprattutto Moltmann questo, ci deve essere, bisogna accettare che la sofferenza in qualche modo faccia parte di Dio. Cioè che Dio non sia questo essere lontano, intoccato dalla sofferenza e dal fastidio, ma che quando vede Dio soffrire venga coinvolto e soffra anche che sia, come dire, compassionevole nel senso più forte del termine. Questa è una posizione che da un lato affascina molti, perché appunto ci toglieva l'idea di un Dio lontano che guardasse morire tutti quelli nei campi di concentramento. Queste sono posizioni che nascono, voi sapete, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra l'altro, no? Quindi questa immagine di un Dio indifferente alle sorti di milioni di innocenti viene cancellata, un Dio che in realtà patisce, sta vicino, c'è anche un sapore molto più biblico, non lo so, c'è un movimento, no? Che striscere materne che si contraggono, tutta questa vicinanza, da un lato. Da un altro ci dobbiamo domandare con uno dei più grandi teologi italiani, Giacomo Canobbio, se un Dio così si può salvare, perché la sofferenza è il Dio e noi siamo destinati alla vita di Dio, oddio, insomma, con una certa ansia sottile ci invade, cioè la vita di Dio è una vita piena d'amore, ma l'amore necessariamente comporta una sofferenza. Allora le promesse che vengono fatte, ogni lacrima verrà asciugata, non ci sarà più la morte, eccetera, pensate all'ultimo capitolo dell'Apocalisse, ecco, come dire, qualche domanda ce la lascia anche questa interpretazione, sembrerebbe più portata, come dire, a cercare di spiegare tragedie, no? Era una lettura concreta delle tragedie che l'umanità si è alimentato, più che fondarsi sul dato della rivelazione, cosa che invece la teologia deve sempre fare. Terza posizione, che è quella a cui mi fermo un pochino di più, che penso si possa condividere. Quindi io mi ci trovo, poi vedremo se funziona. Prima cosa dico questo, forse dobbiamo definire la sofferenza in un modo un pochino più netto, nel senso di dire che la sofferenza è ciò che noi sperimentiamo di fronte al male. I cani non toccano, i cani provano dolore, noi soffriamo di fronte al male, perché per noi il male non è soltanto una sensazione fisica, ma è una domanda di senso, tocca le nostre relazioni, le nostre capacità umane, la nostra comprensione. La sofferenza è come noi percepiamo il male, come reagiamo di fronte al male, anzitutto. E il male, dicevamo, sappiamo che è entrato nel mondo, che è quel racconto che ricordavamo a Padre Giulio, no? In Genesi 3, racconto appunto di Adamo e Eva che c'erano la tentazione dei serpenti e mangiano del frutto che non dovevano mangiare, ecco, il male è entrato nel mondo e con la colpa originale e questo, come dire, avrebbe causato quindi anche la sofferenza, di conseguenza entra il male, entra la sofferenza. Noi sappiamo, ormai sappiamo, insomma, che questi non sono racconti storici, ovviamente, no? Non ci raccontano come è andata. Ci sono Adamo Rossi, Eva Danchi, insieme in un giardino non meglio collocato, no? Non sono racconti storici, sono racconti che, adesso Grissa mi correggerà, ai miei tempi, come sappiamo, si chiamavano eziologici, cioè ci vengono a rispondere sulle cause fondamentali di alcune esperienze che noi facciamo. Cioè perché esiste il mondo e perché esiste il male. Ecco, quindi l'autore biblico e con lui Dio, perché quello che ha scritto degli autori biblici, no? È tutto ciò che Dio voleva fosse affermato, così funziona il verbo, no? Con lui ci vogliono spiegare perché esiste il mondo, da dove viene, e perché esiste il male. Bene. Ora, questo però non credo che porti con sé necessariamente di dover affermare che il mondo esiste appunto uno stato di perfezione dall'inizio per poi cadere. Cioè, una cosa è dire che il male non viene da Dio, e che non è il progetto di Dio che esiste il male, che è quello che proprio Giulio diceva prima, no? E che è assolutamente vero da un punto di vista cristiano. Nel progetto di Dio non c'è il male, non esiste, non è contemplato. Però questo significa che il mondo viene creato in uno stato di condizione ottima, perfetta, da cui poi decade e che da questa decadenza deve essere tirato fuori da Cristo. Perché dico questo? In realtà la perfezione del mondo, la Bibbia, adesso leggiamo un bar tra i Efesini che forse ci aiuta, la perfezione del mondo non sta all'inizio, ma sta alla fine. Perché tutto il mondo è creato in Cristo, noi credo, siamo stati un po' debitori di un po' di filosofia greca, un po' tanta, nell'elaborazione teologica, no? E ci siamo dimenticati. Ma la pienezza del mondo non sta all'inizio, poi siamo decaduti e poi adesso siamo stati riportati. Adesso siamo molto meglio di Adamo, felice colpa, no? Cantiamo la nostra Pasqua, perché condividiamo la sorte di Cristo, non quella che viene raccontata in Genesi. Quindi la perfezione, la pienezza, non sta all'inizio della condizione poi si decade, all'inizio della creazione e poi si decade. La pienezza Dio l'ha preparata in conto. Vi leggo qualche versetto della lettera agli Efesini, titolo primo, dai versetti 3 e 10. Velocemente, così parla da solo, tanto un brano celeberrimo, conoscete sicuramente tutti. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che sia benedetti con ogni benedizione spirituale e cieli in Cristo. In luci ascesi prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi, mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, all'ode dello splendore della Sua grazia, di Cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione e il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della Sua grazia. Egli l'ha riversato in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo la benevolenza che in Lui si era proposto, per il governo della pienezza dei tempi. Ecco, di condurre al Cristo unico capo tutte le cose, quelle nei cieli e quelle nella terra. La pienezza della creazione non sta all'inizio, ma sta in Cristo. Quindi attende di essere pienamente realizzata. Il mondo non è, come dire, quella è una visione, ecco appunto, quella significa, no? Non cade dallo stato dell'oro, come dice sempre il nostro padre, il paradiso è perduto, non è in questo senso, è lo stato dell'età dell'oro da cui si decade e si deve tornare, no? Ma Dio crea, non con un'azione puntuale perfetta, ma facendo uscire le cose dal nulla, tirandole fuori, verso un compimento, che ha il volto preciso di Cristo, verso un compimento. Quindi ciò che noi creiamo non lo sappiamo, dice anche prima lettera di Giovanni, no? Perché vedremo, lo sapremo quel che siamo destinati a essere quando lo vedremo, così come egli è. Quindi, come dire, non c'è necessità appunto per leggere, come dire, per sostenere, ecco, l'idea che Dio non vuole il male in questo progetto e non ce lo considera, ecco, non c'è bisogno di pensare a uno stato perfetto da cui si decade. C'è un progetto che va dal nulla, le cose vengono dal nulla, questa è l'opzione classica, noi non siamo eterni, non siamo di, veniamo da niente, potevamo non esserci, se non accorgeva nessuno, pochi, ecco, ma andiamo verso la perfezione, e questa perfezione ha i lineamenti, le caratteristiche di Cristo. Saremo conformati a Lui per essere, vedere tutto così com'è. Questa è la premessa, la promessa, no? Che Dio fa, e la vocazione, e la vocazione che ciascuno ha, che il mondo ha. Eppure anche in questo brano parla di questa vocazione si compirà in Cristo, si parla di un'espiazione, cioè di un Cristo che redime con il suo sangue. Quindi la sofferenza entra in qualche modo in questo cammino di pienezza che dobbiamo vivere, che dobbiamo raggiungere, no? Non ce l'abbiamo alle spalle la pienezza della nostra vita, ma ce l'abbiamo davanti. E in questo entra anche sofferenza. Allora perché Cristo ha dovuto soffrire? Ecco, questa è la domanda forse che ci possiamo fare. Qui i teologi hanno sottolineato ultimamente, io penso che anche questo sia biblico, spero, no? Che Cristo non ci salva solo con la tua morte, ma con la Pasqua. Quindi muore, risorge e dona lo Spirito. Giovanni mette tutti insieme un po' più vicini questi avvenimenti, no? Nell'Evangelo, nel capitolo 20 di Giovanni si racconta che Gesù dona direttamente lo Spirito Santo ai suoi soffiando, no? Già cioè, di loro disse ricevete lo Spirito Santo, questo è proprio il fiato che lo abita, così. ripassasse l'aria nei polmoni, no? Quello senso vitale. Ecco. Allora, in che modo la Pasqua ci salva? Ecco. Mi sembra di poter dire questo, che Cristo, accogliendo, portando, come spesso si sottolinea, accogliendo e portando la propria vita e la propria morte, fino in fondo, non allontanandosi mai dal rapporto col Padre, dall'amore che lo rega al Padre, dall'amore che lo rega ai fratelli, quindi rimanendo obbediente, fermo, in un dono d'amore assoluto verso il Padre, verso i fratelli, ecco, rimanendo così e portando così in una pienezza d'amore, in un'azione di sé assoluta, sia la vita e la morte, portando in questo modo, con questa pienezza, sia la vita che la morte, Cristo ci fa vedere che la morte e la sofferenza vengono sconfitte. Cioè, rimanere attaccati alla fonte della vita, come già prima accennava Giulio, no? Rimanere così strettamente uniti al Padre, in un rapporto d'amore pieno, totale, completo, che non si separa mai, che rimane nella perfetta obbedienza e che è l'uno continuo di sé, questo ha quel risultato che neanche la morte riesce a fermare, ecco, Cristo, perché anche la morte non ha possibilità di tenere il suo potere. Troppo più forte l'amore che Gesù vive. Quindi ci fa vedere che la vita e la morte, vissuti con questo amore, con questo spessore, sono capaci di spazzare via il male. Capaci di spazzare via il male. Detto questo, il mondo non decade, l'essere umano non era perfetto quando non c'è più, ma va verso una pienezza che si compie in Cristo. E questa pienezza prevede anche un cammino che attraversa, appunto, un cammino che è dono di sé, di amore pieno, e che comporta anche caricarsi della sofferenza della morte, se questo è necessario, per arrivare alla pienezza della vita. Ecco, detto questo, perché ho detto finora, proviamo a dire, e allora la sofferenza che ruolo ha in tutto questo? Gesù assume così, con l'amore, no? con la pienezza del dono di sé, del rapporto col Padre, la vince. Ma allora la sofferenza come entra, no? Nel nostro mistero, anche nel mistero della nostra vita, del nostro starci, del nostro esserci. Tanto più, qui è ancora più visibile perché i teologhi hanno questo compito in grado di tradurre, come dire, la fede dentro il contesto culturale attuale, quindi di tenerne conto, ma tanto più che noi sappiamo appunto che il mondo non è perfetto all'inizio poi decade, ma è in un processo evolutivo continuo, e questo processo evolutivo ci dicono i biologi, per esempio, che necessita del male, della sofferenza. Le specie devono estinguere perché altro possano sopravvivere, i vecchi devono morire perché i giovani possano vivere. I più deboli devono soccombere, perché quelli più forti possono sopravvivere. Cioè, è vero, qualche volta si sente poi queste cose un po' angoscianti, no? In ambito anche medico, che ne so, io sono un piccolo, poi intanto torna all'argomento vaccini, no? Prima o poi avremo una generazione di immunodepressi e quindi avremo con queste cose da così un po' inquietanti, apocalittiche, e allora ritorneremo che i deboli muoiono e i forti appunto. Ecco, però noi sappiamo, come dire, dal contesto, scusate il drammatismo un po', no? Il contesto scientifico è anche questo, cioè che il processo evolutivo ha bisogno di sacrifici umani. L'amore paradossalmente sembra farne parte, anche la sofferenza. Esseri imperfetti muoiono perché esseri più perfetti sono più forti. Terribile questo, no? Noi giustamente in tutte le maniere cerchiamo di far sì che questo vada sempre di meno, però sembra. Allora, come funziona? Dio non vuole il male. C'è una finestra di bene che sta alla fine. Cristo attraversa la morte e la sofferenza, però dobbiamo, come dire, fare i conti con una condizione concreta, molto concreta, in cui la sofferenza sembra quasi necessaria, paradossalmente, no? O comunque far parte dell'ordinario, così. Ecco, qualcuno ha pensato, mi piace molto questa immagine, riprendendola un po' dai teologi classici, ma insomma elaborandola, che la sofferenza è, come dire, il sintomo che il mondo gradualmente esce dal nulla verso la sua finezza. Non lo pensiamo l'effetto che poi decade, ma pensiamo quest'atto creativo di Dio come una relazione continua, no? Che tira fuori le cose dal nulla. Questo atto non è indolore. L'immagine che si può usare, ultimamente mi viene da usarla, è quella del travaglio e parto. Dare alla luce il mondo, dare alla luce le cose, dare alla luce le persone che si vivono e raggiungono la pienezza della propria vocazione cristiana, della vita con Dio, non è qualcosa di indolore. Dire fuori le cose dal nulla le tira fuori, non semplicemente se gli dà l'inizio e poi le lascia lì, ma perché, come dire, fa l'assistenza continua al travaglio del parto, continuo del mondo, no? Quindi la sofferenza, come dire, è qualcosa che ci fa uscire dalla condizione del nulla. Senza quella, come che entra nel mondo, si entra tribolando, le mamme lo sanno, è così, no? Si entra tagliando. Qui è interessante, poi così chiudo, un ritornetto più di polizia. Spiegato soffre, tanto senza che ci arrivo io. Paolo, nella lettera ai Romani, molto bello, un bellissimo capitolo, che è quello ottavo, è un capitolo che io amo molto, che è, secondo me, molto bello. A un certo punto, capitolo dal versetto 18 al 23, si dice: ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Andiamo verso una pienezza. L'ardente aspettativa della reazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. Cioè la creazione è tesa come la corda di un arco verso una pienezza. Questa pienezza si vedrà quando i figli di Dio si riveleranno per quello che sono. Ancora il mondo non ha visto niente delle bellezze, come dire, delle potenzialità della vita, perché le vedrà quando i figli di Dio si mostreranno per quello che sono. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. La pienezza della vita dei figli di Dio libererà dalla sofferenza, proprio come quella di Cristo ha liberato, no? Come la vita di Cristo ha liberato, libererà dalla sofferenza tutto. Sappiamo, infatti, ecco, che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del patto fino ad oggi. Un grembo proprio squassato alle contrazioni interine, ecco, detto proprio, no? Per aiutare l'immagine abbastanza cruenta che rende l'idea. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello spirito, gemiamo interamente aspettando l'adozione al figlio, la redenzione del nostro corpo. Quindi la sofferenza, in qualche maniera, è qualcosa, come dire, che, e chiaramente qui sarà preso la parte di sofferenza come, non come, come dire, conseguenza detta del peccato, ma quella sofferenza che non riusciamo a dare al peccato dopo prova a fare un'azione, e la sofferenza è vigente, cioè quella che sperimentiamo, la morte, la malattia, quelle cose che non sono legate a una colpa diretta. È chiaro, non sarà la malattia da un libro, è ovvio che soffre, no? Ma questa è il male, la sofferenza, così. Bene. Dicevo, questa sofferenza è il prezzo, comunque il momento, il travaglio che la vita, che l'uomo vive, che la natura vive per uscire dal nulla, per andare verso la pienezza, e non appunto. Tant'è vero che Dio, questa immagine molto bella del profeta Isaia, al capitolo 66, viene definito anche come levatrice, no? Quella che assiste proprio al parto, lo stesso, che sta lì e assiste il travaglio, no? Molto, molto bella. Ecco, invece, i mali e la sofferenza che devono dal peccato, ecco, quelle che cosa, come vanno inquadrate in questo discorso? Vanno inquadrate come, invece di, è un atteggiamento che invece di assecondare il processo che Dio ha creato e il progetto che Dio vuole, quindi di uscire dalla sofferenza, dalla trattenenza della vita, uno si ritrae indietro, nega questa vocazione che Dio dà, e quindi si chiude verso il nulla, verso la sofferenza invece che lavorare per sorella. È un po' come quando, appunto, è così prefatto, se non copiate in mano, e non dicono, bisogna rattrapparsi così quando danno le contrazioni, se ne peggio, spiego di una non rattrapparsi. Te lo dicono, no? Come per i crampi, non a secondare, allora, tirare dall'altra parte. Ecco, quindi non a secondare il processo del dolore, del nulla, della sofferenza, ma a secondare invece il piano che Dio ha, il progetto che lui ha e il dono che fa. Come è possibile, parlo e veramente chiudo, come è possibile entrare dentro questo progetto, raggiungere questa vocazione, cioè far sì che la sofferenza e la morte siano luoghi di vita, come sono stati per Cristo? Come è possibile che accada questo? Che in realtà non sperimentiamo tante cose, insomma, tante cose. È possibile perché la causa di Cristo, appunto, che è passata per la sua morte, per la sua resurrezione, per il dono dello Spirito, e il dono dello Spirito ci ha reso capaci di fare le cose che ha fatto Cristo. Lo stesso Spirito che ha abitato Lui, che lo ha fatto figlio obbediente, che lo ha reso discepolo fedele, che lo ha sempre sentito in comunione col Padre, che lo ha reso capace di donarsi fino alla morte, con assoluta fedeltà il dono di sé, quello stesso Spirito e donare a ciascun credente. E allora ciascun credente può fare della propria vita un dono al Padre e agli altri di questo spessore. E un dono così sconfigge la morte, sconfigge la sofferenza, o meglio, la fa diventare un luogo di vita, dove si vede che è un travaglio, proprio come il Padre. Infatti si travaglia, si travaglia a lungo, ma alla fine Dio piacendo esce qualcosa e poi si fa travagliare meglio, però intanto, abbiamo finito la prima parte numero uno di influenza, no? E ci permette di entrare nella vita. Quindi siamo dentro questo passaggio. È molto bello, e chiudo veramente perché ho detto due volte, scusate se mi dilungo troppo, è molto bello che Gesù leghi la spiegazione e il segno di quello che va a fare nella Pasqua con il cibo, con l'Eucaristia, no? Perché al capitolo 6 di Giovanni, ma anche alle istituzioni della cena, i vari racconti dell'istituzione dell'Eucaristia, quando Gesù per spiegare quello che va a fare, cioè a morire, dice che dà un corpo da far mangiare, no? Quindi travaglio, e Gesù stesso dice un affitto come una donna che sta per, no? Il travaglio di Pasqua, travaglio e annacamento, dar mangiare il proprio corpo, questo fa Gesù, perché gli altri vivano, farsi mangiare perché gli altri vivano. Ecco, allora la sofferenza, dicevo, penso tenendo fede all'insegnamento biblico, si può leggere in questo modo, no? Come questo travaglio che sconquassa in qualche maniera, molto duramente anche, atrocemente, non voglio diminuire, intendete, la storia del mondo e degli uomini, ma che conduce indubbiabilmente con certezza verso un compimento, che è vedere Dio come Dio è e rendere ogni luogo di morte un luogo di vita, proprio come Cristo ha restato la croce facendola diventare un luogo di storia.